Allora, benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi partiamo con un'immagine forte. Immaginate di costruire un ospedale all'avanguardia, pieno di tecnologie pazzesche, e poi, beh, dimenticarsi di allacciare la corrente elettrica per 7 anni.
Sembra una barzelletta, ma in effetti è esattamente quello che è successo alla nostra sanità con la legge Gelli Bianco.
Cioè, è assurdo. Leggendo le fonti di oggi salta fuori che questa legge aveva principi bellissimi per tutelare i pazienti, ma era, come dire, praticamente spenta.
Totalmente spenta, sì, mancava del tutto il meccanismo pratico per farla funzionare nel quotidiano. E questo vuoto normativo è durato la bellezza di 7 anni, fino al 16 marzo del 2024.
Che è quando è entrato in vigore il famoso decreto ministeriale 232.
Esatto. Quello è stato, per riprendere la tua metafora, l'interruttore generale. Ha finalmente acceso il sistema, rendendo obbligatorio e soprattutto standardizzato l'impianto assicurativo per chiunque operi in sanità.
E l'impatto di questo interruttore è enorme. Perché, sai, uno pensa subito ai chirurgi in sala operatoria, ma guardando i dati, l'obbligo non riguarda mica solo loro.
No, no, affatto. Coinvolge tutta la rete. Parliamo di ospedali pubblici, cliniche private, e poi infermieri, biologi, psicologi, tecnici, praticamente chiunque metta mano alla salute del paziente.
Una platea sterminata.
Sì, e proprio per evitare che un sistema così vasto collassasse da un giorno all'altro, il decreto ha previsto un periodo cuscinetto, una finestra transitoria di 24 mesi, che scadrà a breve, il 16 marzo 2026.
Ok, quindi c'è ancora un po' di tempo. Entro quella data tutte le strutture devono avere o una polizza classica oppure organizzare la cosiddetta autoritenzione, che è un termine un po' ostico da digerire.
Diciamo che è un tecnicismo, sì, ma il concetto di base è semplice.
Praticamente significa che una struttura dice no all'assicurazione esterna. E si crea un fondo interno enorme, insomma, un conto in banca per pagare di tasca propria gli eventuali danni.
Funziona esattamente così. Invece di pagare il premio alla compagnia, l'ospedale si assume il rischio in prima persona. Ma, ed è un ma gigantesco, è una manovra finanziariamente delicatissima.
Immagino, devono avere le casse piene per poterlo fare.
Assolutamente. Specialmente ora che siamo a fine 2025, queste strutture stanno facendo i salti mortali. Devono riorganizzare i bilanci e dimostrare, con procedure super rigorose, di avere la liquidità necessaria.
Certo, per coprire ipotetici maxi risarcimenti senza finire in bancarotta. Ma scusa, se mettiamo tutta questa pressione finanziaria sugli ospedali, non c'è il rischio che esplodano?
Il rischio c'era, e infatti il legislatore ha creato un sistema di salvataggio, il famoso doppio binario.
Ah, ecco, nelle fonti si parla di responsabilità contrattuale, extracontrattuale, articoli del codice civile. Onestamente, per i non addetti ai lavori è arabo.
Ti capisco benissimo, ma traduciamolo in dinamiche cliniche reali. Il doppio binario serve a creare una rete di sicurezza divisa in due. Da una parte abbiamo la struttura sanitaria, che fa da scudo principale.
Quindi l'ospedale assorbe l'impatto maggiore se qualcosa va storto tra le sue mura.
Esatto. Risponde in prima linea degli errori. Questo significa che il paziente danneggiato può chiedere i danni direttamente a un ente che, come dicevamo prima, ha le spalle molto larghe dal punto di vista economico.
E il medico dipendente? Ho letto che a lui serve solo una polizza per la colpa grave.
Questa è la vera rivoluzione del sistema. Il medico strutturato, cioè il dipendente, ha bisogno solo di un paracadute di emergenza. Per gli errori lievi paga la struttura.
Wow, quindi la sua assicurazione personale entra in gioco solo in casi estremi?
Sì, interviene solo se l'ospedale, dopo aver risarcito il paziente, si rivale sul medico perché ha agito con dolo o con negligenza gravissima. L'obiettivo è togliere ai medici il terrore costante di finire in tribunale per la minima inezia.
Che è fondamentale, altrimenti cadiamo dritti in quella trappola della medicina difensiva, no?
Proprio quella.
Quella situazione assurda in cui, per paura di una causa, ti prescrivono 20 esami totalmente inutili.
Esattamente. Riducendo quella paura, si riducono gli sprechi e si migliora l'assistenza. Ma attenzione, questo scudo dorato vale solo per i dipendenti.
Ah, giusto, il libero professionista che ha il contratto diretto col paziente è scoperto.
Eh sì, lui non ha l'ospedale a fargli la scudo per la responsabilità contrattuale, quindi mantiene l'obbligo di un'assicurazione completa a 360 gradi.
Sulla carta, guarda, sembra un'architettura geniale. Paziente risarcito in fretta, medico meno stressato. Però c'è sempre un però. I tribunali come la stanno applicando nella realtà di oggi?
La realtà delle aule di tribunale è sempre un po' più ruvida. Stiamo assistendo a una fase di adattamento molto complessa.
Le fonti citano delle sentenze recenti del 2024, tipo ai tribunali di Locri e Cosenza.
Sì, e hanno chiarito un nodo cruciale, cioè che l'azione diretta del paziente contro l'assicurazione della struttura non è assolutamente retroattiva, vale solo per i fatti successivi all'entrata in vigore del decreto.
Aspetta, fammi capire bene. Se un errore medico è successo, che so, nel 2022 o nel 2023, la vittima non può usare questa nuova corsia veloce?
Purtroppo no. I vecchi sinistri sono bloccati. Non possono usare questa via rapida, ma devono seguire l'iter tradizionale avviando le classiche e lunghissime cause contro le strutture sanitarie stesse.
Ma è una follia! Questo significa che nei prossimi anni avremo di fatto due velocità della giustizia che viaggiano in totale parallelo?
È proprio così. Una corsia preferenziale, rapida e diretta, per i casi nuovi, e una strada sterrata e in salita per smaltire tutti gli errori del passato.
È uno scenario quasi inquietante. Viene davvero da chiedersi come faranno i tribunali a gestire questo doppio binario temporale. Rischiamo di ingolfare di nuovo, e in tempo record, quel famoso ospedale all'avanguardia che abbiamo appena acceso.
È un rischio molto concreto, che peserà sull'amministrazione della giustizia sanitaria per il prossimo decennio.
Una riflessione decisamente potente, da lasciare a chi ci ascolta. Ci fermiamo qui per oggi. Grazie per aver seguito questa analisi e ci sentiamo al prossimo approfondimento.